Leggeremo alcuni versetti leggiamo anche dal capitolo 1 due versetti, il verso 10 fino al verso 12. La campagna è devastata, la terra piange perché il grano è distrutto, il mosto è svanito e l'olio manca. Disperatevi, agricoltori, piangete, viticoltori, a causa del grano e dell'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto, la vite è secca, il fico è appassito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi della campagna sono secchi. La gioia è scomparsa tra i figli degli uomini. Poi leggiamo dal capitolo 2, dal verso 12. Non di meno anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Continuiamo la nostra lettura dal verso 20. Allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione. Lo respingerò verso una terra arida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale. La sua infezione salirà, aumenterà il suo fetore, perché ha fatto cose grandi. Non temere, o terra del paese, gioisci e rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi. Non temete, o animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite produrranno abbondantemente. Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e d'olio. Vi ricompenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie. Il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non c'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. È un passo abbastanza, che porta a due situazioni differenti. Da una parte c'è la desolazione, la terra non produce più il suo frutto, non c'è più la possibilità di potersi in qualche modo sostentare perché tutto è venuto meno. Si parla del frutto della vigna, si parla del melograno, si parla di tutti i frutti che in Giuda c'erano allora e che potevano portare in qualche modo giovamento per l'agricoltura. E tutto perché si parla ovviamente di una situazione che è andata degradandosi, in quanto che il popolo di Dio si era allontanato dalla volontà di Dio. E probabilmente questo scritto, questo libro profetico di Gioele si va a collocare circa 800 anni prima di Gesù. 800 anni, nel periodo in cui regnava il re Joas, che per un certo periodo aveva seguito il Signore, quando era sotto la tutela del sacerdote Ioiada, era ancora un bambino quando aveva incominciato a regnare, e poi nel tempo, quando è morto il sacerdote Ioiada, si è allontanato dal Signore, si è dato all'idolatria e ha portato con sé anche il popolo di Giuda. E questo ha prodotto da parte di Dio, come uno dice, il castigo di Dio. No, il Signore permette la prova perché noi possiamo tornare a Lui. Questo è il messaggio essenziale di questo libro. perché Dio ha per noi pensieri di pace e non di male, per darci un avvenire e una speranza. Se il Signore permette la prova è perché desidera darci qualcosa di meglio rispetto a quella situazione in cui noi viviamo. E oggi questo brano della scrittura potrebbe sembrare antico, ma è talmente attuale perché viene a parlare direttamente al nostro cuore, che ci troviamo negli ultimi tempi, come dice la parola di Dio. Prima di tutto il Signore ha parlato a me, perché io non voglio salire qua sul pulpito per parlare a voi, ma il Signore sta parlando a me. E il Signore vuole parlare anche a voi, per farci comprendere in realtà in che situazione ci troviamo come Chiesa, quello che stiamo attraversando. Nonostante tutto, il Signore è colui che prepara per noi un futuro radioso. Vogliamo crederci in questo? Il Signore non vuole lasciarci nel disagio, nei lamenti, nelle difficoltà a livello spirituale. Vuole portarci ad essere in qualche modo ricchi nelle sue vie e ricchi del frutto che Egli vuole che noi portiamo. Infatti al verso 12 dice: non di meno, anche adesso dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, con lamenti, stracciatevi il cuore, non le vesti, tornate al Signore vostro Dio. Quando parliamo del terreno, quando parliamo del terreno incolto, spesso il terreno viene in qualche modo paragonato al cuore umano. Gesù stesso, nella parabola del seminatore, parla del terreno e parla del cuore dell'uomo. E naturalmente non ho potuto fare a meno di fare questo accostamento. Gioele viene considerato il profeta della Pentecoste. Abbiamo letto prima da Atti capitolo 2 come Pietro stesso ne fa menzione, parla del profeta Gioele, parla degli ultimi tempi, parla del fatto che negli ultimi tempi il Signore spanderà il suo spirito su ogni carne. Ma questo pensiero, questo verso della scrittura va oltre, si proietta non soltanto nel giorno della Pentecoste, ma si proietta nel giorno in cui Gesù stesso regnerà, nel millennio, quando veramente il Signore spanderà il suo spirito su ogni carne. Quindi non ci fermiamo alla Pentecoste, Dio vuole andare oltre. Dio vuole produrre dei frutti abbondanti, permanenti, non soltanto per la Chiesa, ma anche per il popolo di Israele. Qui si parla di un terreno incolto, di un terreno sterile che non porta frutto. Verso 1, abbiamo letto, capitolo 1, verso 10 a 12, abbiamo appunto parlato di questa situazione. La campagna è devastata, la terra piange, perché il grano è distrutto, il mosto è svanito e l'olio manca. Disperatevi agricoltori, piangete viticoltori. Quindi c'è da considerare una situazione veramente drammatica che sta vivendo il popolo di Giuda, e anche da considerare quella che è la nostra situazione attuale, perché non possiamo dire di essere al massimo della forma spirituale, dobbiamo anche essere obiettivi. Dobbiamo vedere quello che è il nostro cuore, se effettivamente questo frutto che dovremmo portare noi lo portiamo alla gloria di Dio, oppure se ci sono delle carenze, delle mancanze. Che sia più o meno desolato, il Signore lo sa, però a livello generale come Chiesa io posso dire che la Chiesa del Signore dovrebbe essere maggiormente benedetta. Questo è quello che penso io e credo che pensate anche voi, perché noi vogliamo andare oltre a questo tipo di situazione. Non dobbiamo accontentarci, non dobbiamo vivacchiare, non vogliamo essere tiepidi. Tiepidi, ci accontentiamo, ci adagiamo a questo tipo di situazione, andiamo avanti. No, vogliamo essere ferventi e Dio deve operare nel nostro cuore. Un cuore che, benché desidera il frutto e si impegna per produrlo, non riesce a portare frutto. È una situazione difficile perché gli agricoltori, i viticoltori si erano impegnati, avevano lavorato alacremente per portare del frutto, ma niente, desolazione completa. E potrebbe accadere anche nella nostra vita. Noi desideriamo fare la volontà di Dio, vogliamo portare del frutto, e magari non riusciamo a portare quel frutto perché siamo sterili, fratelli e sorelle, siamo sterili. Non c'è quella possibilità che il Signore vorrebbe darci per portare frutto. Perché? Perché ci manca un presupposto ideale. Gesù stesso ha detto in Giovanni, capitolo 15, versetto 4, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. E poi dice, se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore. Quindi dimorare in Gesù è diciamo la componente essenziale perché noi possiamo portare del frutto. Ma cosa significa dimorare in Gesù? Dimorare nel suo amore? Significa veramente attaccarsi al Signore con tutte le nostre forze, con tutto il nostro desiderio, e far sì che la sua volontà possa veramente svilupparsi nella nostra vita. Perché ci sono dei cuori che continuano ad essere sterili perché sì, accettano il fatto di essere dei figlioli di Dio, accettano il fatto che devono andare in chiesa, che devono pregare, però si adagiano, pensano che in fondo le cose devono andare sempre allo stesso modo e non si domandano, ma io sto portando del frutto? Cioè, che vita è la mia? Se io non porto del frutto, se sono sterile, che vita spirituale ho dentro di me? E quindi è la prima domanda che ci dobbiamo porre, perché negli ultimi tempi, è scritto in Seconda Timoteo, ci saranno coloro che avranno la forma della pietà, ma ne avranno rinnegato la potenza. E c'è scritto anche nel Salmo 127, se il Signore non costruisce la città, invano si affaticano i costruttori. Noi non vogliamo faticare invano per non vedere del frutto. Quindi, prima di ogni altra cosa, dobbiamo vedere dentro di noi, considerare il nostro cuore, la nostra posizione rispetto a quella che è la volontà di Dio. Perché è inutile chiedere il frutto al Signore se noi non siamo disposti a cambiare, a dimorare in Lui come Lui desidera. Allora, un cuore sterile anche per scarsa vigilanza. Abbiamo letto al capitolo 1, versetto 4, cioè non l'abbiamo letto, questo lo leggiamo adesso. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo. L'avanzo lasciato dal grillo l'ha mangiato la cavalletta. L'avanzo lasciato dalla cavalletta l'ha mangiato la locusta. Cioè tutto quello che noi abbiamo in qualche modo seminato se l'è mangiato la locusta. Cioè, secondo diciamo questo verso si pensa che la locusta viene rappresentata nelle quattro fasi di crescita, cioè da prima viene considerata come bruco, poi grillo, poi cavalletta e poi locusta, ma è sempre la locusta che si sviluppa secondo determinate diciamo idee che sono espresse da alcuni studiosi della Bibbia. Ora, al di là di tutto questo, pensiamo al fine. Tutto il frutto se l'è mangiato la locusta, non rimane niente. Cioè, perché tutto questo? Perché per scarsa vigilanza. Non so quali rimedi utilizzavano gli agricoltori per combattere gli insetti divoratori, non lo sappiamo. Però evidentemente sfuggivano al loro controllo. E quindi non solo dobbiamo seminare, non solo dobbiamo coltivare, ma dobbiamo anche vigilare. Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Se noi non vegliamo, il nostro cuore potrebbe andare da un'altra parte. È scritto che dobbiamo custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa, perché da esso procedono le sorgenti della vita. Se noi non custodiamo questo terreno che abbiamo seminato, inevitabilmente succederanno delle cose nella nostra vita che andranno fuori il nostro controllo, perché saremo troppo tolleranti verso determinate situazioni. Non solo per scarsa vigilanza il nostro cuore diventa sterile, ma anche per troppa tolleranza. Pensiamo a quegli insetti così piccoli, eppure producono una desolazione in quel terreno che viene coltivato e non dà la possibilità a quegli agricoltori, a quei viticoltori di raccogliere del frutto. Questi insetti divoratori possono essere considerati anche le insane abitudini che noi abbiamo. Abitudini che ci portano lontano dal Signore, distruggono la nostra vita di fede, quei cattivi pensieri. Nel Cantico dei Cantici è scritto: pigliatemi le volpicine che guastano la vigna. Che sono le volpicine? Sono degli animaletti simpatici che saltano da una parte all'altra, ma queste volpicine guastano la vigna. Ci sono delle cose che noi diciamo: ah sì, ma in fondo che vuoi che faccia? Incominciamo con una volpicina, poi se ne aggiunge un'altra, poi un'altra ancora, e la vigna viene guastata. Che è successo nella nostra vita? Perché non siamo così poi più arresi nelle mani del Signore? Perché il terreno è diventato incolto, qualcosa è successo. E allora, in merito a questa situazione, che facciamo noi? Ne prendiamo atto e diciamo: vabbè, purtroppo le cose vanno così, sono gli ultimi tempi, la carità dei più si raffredderà, andiamo avanti, pensiamo a scampare l'anima nostra. Non credo che dovremmo dire questo rispetto a quello che ci succede. Dovremmo invece avere un cuore non tanto insensibile, ma un cuore sensibile. Ed è scritto al verso 13 del capitolo 2, è scritto: strappatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio. Cosa significa strapparsi il cuore e non le vesti? Era d'uso lì a quel tempo, quando succedevano delle disgrazie, uno si strappava le vesti a rappresentare questo tipo di situazione. Ma il Signore dice: io non mi accontento della vostra gestualità, voi vi strappate le vesti e state a posto così. Allora noi facciamo le cose che dobbiamo fare, andiamo in chiesa, stiamo a posto così. No, strappatevi il cuore. Qui vuole andare oltre, vuole entrare nel nostro essere in profondità per vedere effettivamente quello che c'è dentro di noi che non va. Possiamo anche essere presenti nella forma, ma assenti col cuore. Io vado in chiesa a tutte le riunioni, ma è un sacrificio o un desiderio? Lo facciamo perché dobbiamo farlo o lo facciamo perché lo desideriamo con tutto il nostro cuore? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Dobbiamo ammettere la nostra condizione di bisogno. Questa è la realtà dei fatti. Quando il figliol prodigo si rese conto della sua situazione, disse: oh, ma io qui muoio di fame e i servi di mio padre hanno del cibo a volontà, ma quasi quasi sai che faccio? Io torno da mio padre, si sta meglio da mio padre. Noi non vogliamo morire di fame, non vogliamo dire la situazione è questa e ci accontentiamo. Noi vogliamo ritornare al nostro Padre Celeste, perché c'è cibo a volontà per i figli sulla tavola del Padre. Noi vogliamo raccogliere quello che Dio ha preparato per ciascuno di noi, perché il fine di Dio non è un cuore arido, non è un cuore sterile, ma è un cuore rigoglioso. Dio vuole che il nostro cuore sia un cuore rigoglioso. Rileggiamo i versi 23 a 25, così insomma ci ricreiamo un pochino. Capitolo 2, dal 23 a 25. Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e d'olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla lacusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Vi ricompenserò. Bello. Vogliamo tornare al Signore con tutto il nostro cuore, perché il Signore ce l'ha promesso. Se noi ci strappiamo il cuore, non le vesti, se noi ci rendiamo conto della nostra situazione, se noi ci ravvediamo e facciamo come il figlio prodigo che torna al Signore, il Signore ha preparato per noi cibi succulenti, i frutti della terra, quelli che magari venivano a mancare nella nostra vita. Manderà innanzitutto la pioggia, che rappresenta l'opera dello Spirito Santo. Infatti il libro di Gioele parla dell'opera dello Spirito Santo, come abbiamo detto prima. E se non c'è la pioggia, possiamo coltivare quanto ci pare, non raccogliamo niente. Vediamo quello che sta succedendo anche in Italia per l'aridità del terreno. Gli agricoltori sono disperati, i viticoltori, tutti quelli che comunque hanno a che fare con la terra, perché la pioggia è importante, è necessaria, è indispensabile. E oggi noi preghiamo che il Signore possa veramente far scendere la sua pioggia, ma non solo la pioggia questa che serve per questo terreno, diciamo, ma la pioggia che serve per il terreno che sarebbe il nostro cuore. Noi dobbiamo chiedere un'infusione di Spirito Santo. Questo è il nostro desiderio, la nostra aspirazione più grande. Signore, manda la pioggia, ne abbiamo bisogno. E siamo noi disposti a rivedere la nostra posizione, a mettere il bisogno che abbiamo e ad accettare il rimedio divino. Dio vuole veramente cambiare la nostra situazione. E questa pioggia poi rappresenta la benedizione da parte di Dio, il frutto di un cuore rigoglioso. Il frutto di un cuore rigoglioso. Qui si parla di grano. Quando pensiamo al grano pensiamo al nutrimento, pensiamo all'energia, l'energia che viene dalla fede, perché se manca la fede non c'è energia. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Se noi non abbiamo una prospettiva futura di fede, se non ci aspettiamo niente dal Signore, ma come può benedirci il Signore? Dovremmo avere delle aspettative, e l'aspettativa è diciamo un'energia vitale per ciascun credente, il desiderio dell'anima. Grano, nutrimento, nutrimento, fede. E poi, pensando all'azione, penso che Gesù stesso ci dice qualcosa a questo proposito quando parla della vite e dei tralci. Dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Se dimoriamo nel Signore, porteremo tanto frutto. E questo frutto rappresenta il nutrimento per l'anima nostra. Poi ci parla di vino, come abbiamo letto. E il vino rappresenta in qualche modo la gioia e l'esuberanza. Gesù stesso ha detto: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi, la vostra gioia sia completa. Dimorando nel Signore noi riceviamo gioia, dimorando nell'amore di Gesù noi possiamo stare nella gioia, e la gioia del Signore sarà la nostra forza. La gioia del Signore è completa nella nostra vita, non c'è altra gioia che può essere paragonata alla gioia del Signore. Per chi l'ha sperimentata, fratelli e sorelle, le gioie di questo mondo sono effimere, vanno e vengono, ma poi finiscono. Ma quello che rimane è la gioia del Signore. È la gioia del Signore, la nostra forza. Quindi quando parliamo di vino, parliamo di gioia ed esuberanza. Noi vogliamo rallegrarci nel Signore. Quando veniamo nella casa del Signore, dovremo stare 2 metri sopra terra dalla gioia per poter stare alla presenza del Signore, perché il Signore ci benedice col suo Santo Spirito. Dovremmo avere questa aspettativa, fratelli e sorelle. Non dobbiamo limitarci a dire andiamo nella casa del Signore perché oggi è domenica, perché oggi è giovedì o martedì. Andiamo alla casa del Signore perché il Signore ha preparato per noi cibi succulenti. Prima ha preparato il grano, poi ha preparato il vino e infine ha preparato l'olio. L'olio ci parla di bellezza, del frutto dello spirito. L'olio, come sapete, all'epoca veniva usato come cosmetico, e noi vogliamo entrare questa sera nell'istituto di bellezza per eccellenza, che è quello che il Signore ha preparato per quelli che lo amano, e vogliamo essere tutti belli nel Signore. Magari noi fisicamente non siamo tutti belli, c'è chi è più o meno bello, ma nel Signore siamo tutti belli, soprattutto se manifestiamo il frutto dello Spirito. Quando parliamo di bellezza, dobbiamo noi riflettere la bellezza del nostro Signore Gesù Cristo. C'è un modello perfetto che abbiamo davanti a noi. Il frutto dello Spirito ci parla di amore, manifesto amore, ci parla di gioia, manifesto gioia. Ci guardiamo allo specchio, vediamo, ma oggi mi manca un occhio, mi manca un braccio, mi manca un orecchio. Quando ci manca il frutto, questi elementi del frutto dello Spirito, noi possiamo dire oggi sono un mostro, quando ci guardiamo allo specchio spirituale. E quindi parliamo di amore, c'è amore nel mio cuore, c'è gioia nel mio cuore, c'è pace nel mio cuore, c'è pazienza nel mio cuore, c'è bontà, c'è benignità, c'è mansuetudine, c'è autocontrollo. Questo è il frutto dello Spirito. C'è fedeltà, ci specchiamo allo specchio del Signore, della parola di Dio, e diciamo: oggi ho bisogno di entrare nell'istituto di bellezza. Signore, ungimi col tuo olio. Signore, manifesta la tua grazia nella mia vita. Signore, cambia il mio cuore. Oggi come oggi possiamo dire che vogliamo non stracciarci le vesti, non vogliamo dire io vado in chiesa. Oggi vogliamo dire: Signore, tu vedi quante lacune ci sono nel mio cuore. Magari ho trascurato, magari ho permesso a questi piccoli insetti di rovinare il terreno che io avevo coltivato, che con la grazia tua. Signore, manda la tua pioggia. Signore, fa che ancora possa portare del frutto alla tua gloria. Questo è il mio desiderio, questa è la mia più grande aspirazione. Signore, non voglio accontentarmi di un terreno sterile. Il Signore ci benedica, vogliamo alzarci in piedi.